Candide, inchieste, idee e reportage di Radio Popolare.
Etiopia, storie di liberazione. Siete all'ascolto di Candide di domenica 24 aprile. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Domani si celebra la festa della liberazione, ma c'è anche un'altra liberazione a noi vicina da celebrare tra poco, il 5 di maggio. Si tratta infatti della liberazione dell'Etiopia dall'occupazione fascista avvenuta nel 1941. Anche lì, come in Italia, grazie all'impegno di migliaia di partigiani. Ascoltiamo il reportage di Fabio e di Cristina Artoni.
Il cimitero degli eroi d'Etiopia è in centro ad Addis Abeba. Si trova vicino alla cattedrale ortodossa dove è sepolto l'imperatore Haile Selassie. Sotto gli alberi c'è la tomba di Lorenzo Tesas, grande consigliere dell'imperatore durante la guerra dal 1936 al 1941 contro l'invasione dell'Italia fascista di Mussolini. L'abbiamo scoperta grazie a un tipo che sembrava fare di mestiere l'accompagnatore tra le lapidi. Ci ha portato in giro tra le tombe dei patrioti di quella guerra. Sono i partigiani etiopi, gli Arbignocci. Di loro in Italia si conosce ancora troppo poco, ma anche la loro resistenza è fatta di dolore, determinazione e caparbietà. Tanto da rendere l'Etiopia l'unico paese del continente africano a non essere stato colonizzato, a parte la parentesi sanguinosa di 5 anni di occupazione fascista. Il nostro accompagnatore Ficado ci indica un posto appena fuori dal cimitero dove ci sono molte altre lapidi, ma nel frattempo, con i suoi 84 anni suonati, vestito di un bianco immacolato, bastone e cappello, ci dimostra quanto la lingua italiana gli sia restata cara.
Parlo in italiano?
Parlo in italiano, signore. Sì.
Per esempio, biliardo, carambola si dice. E qui sono abituati a cambiare tutto il biliardo, non dicono biliardo, carambola. Giochiamo niciot carambola. Dicono giochiamo carambola. Invece prima noi con gli italiani dicevo facciamo boccette 2,36 e così una pareggina basicotto, così dicevamo.
Quindi cos'è basicotto?
È una partita di carambola, di biliardo.
Senta, ma lei lo parla benissimo l'italiano.
Sì, e poi quando si dice di andare a Campologio, Campologio.
Campologio?
Sì, Campologio, noi siamo abituati ad andare a vedere il football. Voi, da voi come si dice? Tutto calcio?
Tutto calcio, sì.
Ecco, noi si dice qui Campologio.
Ma lei lo parla da quando era piccolo, l'italiano?
Sì, quando ero... da 5 anni ho cominciato alla missione cattolica ad Harar.
È una città bellissima, mi dico.
Sì, Harar, il popolo, la maggior parte ararini, sapete, no?
L'Italia di Mussolini invase l'Etiopia con 500.000 di uomini il 3 ottobre del 1935. L'esercito etiope sbandò e poi contrattaccò. Mussolini pensò a una seconda Adua, dove quasi 40 anni prima l'esercito italiano subì una disfatta. Cercò un accordo con Haile Selassie per fare dell'Etiopia un protettorato. Alla fine, per vincere a tutti i costi, diede ordine agli aerei italiani di sganciare gas chimici nelle battaglie di Tambien, Maiché e Ambaradan. Gli etiopi non capirono quella guerra, dove loro non erano più considerati uomini. La missione civilizzatrice divenne guerra di sterminio. Da allora, mentre gli italiani marciavano su Addis Abeba, la guerra divenne guerriglia. E l'imperatore Haile Selassie, dopo la battaglia di Maiché, si vide costretto a trovare rifugio in Inghilterra. L'Etiopia cadde nelle mani del fascismo i primi giorni di maggio del 1936. Il 9 maggio, Benito Mussolini, dal balcone di Piazza Venezia, proclamò la fondazione dell'impero davanti ad una folla oceanica e osannante. Due giorni prima l'Italia aveva annesso l'Etiopia, ponendo fine a una guerra iniziata appunto nel 1935.
Sottufficiali, gregari di tutte le forze armate dello Stato in Africa e in Italia, camicie nere della rivoluzione, italiani e italiane in patria e nel mondo, ascoltate. Con le decisioni che fra pochi istanti conoscerete e che furono acclamate dal Gran Consiglio del Fascismo, un grande evento si compie. Viene suggellato il destino dell'Etiopia oggi, 9 maggio, 14° anno dell'era fascista.
Il conto finale della guerra d'Etiopia parla di 300.000 morti. Lo storico Angelo Del Boca ha ricevuto una laurea honoris causa dall'Università di Addis Abeba per la ricostruzione di come andarono le cose. La battaglia più sanguinosa è passata sotto il nome di Battaglia dello Shire tra il 29 febbraio al 5 marzo del 1936. Si tratta dell'area dell'Etiopia situata nella parte occidentale della regione del Tigray, al confine con l'Eritrea. L'esercito italiano, come dicevamo, è qui che ha fatto ricorso anche alle bombe aliprite per spezzare la resistenza degli etiopi. L'ultima armata del nord, condotta da Rassi Miru, diplomatico e militare etiope, considerato il miglior condottiero del Negus, fu costretta alla fuga in seguito ad una sconfitta con gravissime perdite, dovute in particolare all'intervento dell'aviazione italiana. Le perdite tra gli italiani furono 857 tra morti e feriti, migliaia di morti tra l'esercito etiope, almeno 4.000 persone, a cui si devono aggiungere quelli che tra la popolazione civile subirono poi le conseguenze dei gas chimici lanciati dall'aviazione italiana, come spiega lo storico Angelo Del Boca.
Nello Shire stanno addirittura per aggirare le fortificazioni italiane. Allora Mussolini, che ha un'età per ricordarsi la batosta terribile di Adua, temendo una seconda Adua, perché alcuni drappelli, diciamo, etiopici erano già entrati in Eritrea, e allora chiede a Badoglio di usare le armi, perché prima con De Bono non erano mai state usate le armi chimiche. E Badoglio naturalmente accetta immediatamente questo ripiego e il giorno stesso viene bombardato l'esercito di Rassi Miru, che sta trapassando il fiume Takatsè. E lì veramente è stata la prima grossa batosta dell'esercito etiopico, e a me l'ha raccontata direttamente il Rassi Miru, che ne aveva naturalmente un ricordo assolutamente non pallido, ma un ricordo terribile, insomma, di questa giornata. E poi chiedeva per radio all'imperatore che cosa possiamo fare, e l'imperatore dice: non abbiamo soldi per dotare il nostro esercito di scafandri, di gas, di bombe, di maschere antigas e di altre cose, per cui l'unico suggerimento che gli dava, dice, ai meno colpiti, dice, un po' di succo di limone può servire. E beh, era veramente un palliativo, ecco. Ebbene, per dare una cifra più o meno esatta dell'impiego dell'iprite, possiamo dire che durante la campagna d'Etiopia sono state usate circa 300 tonnellate di bombe a gas.
Ma da questa tragedia aumenta, malgrado la repressione, si fortifica un movimento di resistenza, Ad Addis Abeba andiamo a cercare gli ultimi partigiani etiopi ancora in vita. Per trovare la sede degli Albegnoc bisogna infilarsi in un cunicolo tra una banca e un negozio di moda. Alla fine del budello c'è una sorta di bar. Lì accanto i due locali dove si ritrovano i patrioti, spesso in divisa. Nel seminterrato, un po' in ombra, campeggia un cavallo di bronzo, fucili, lance e ritratti di uomini in guerra. E poi ci sono signori anziani che sembrano fare di tutto tranne che riposare in pace. Addis Abeba riserva di queste sorprese, posti pieni di vita nascosti dietro un angolo di modernità. E questa sorpresa ha il sapore di un covo clandestino, con un viavai che assomiglia a un trasloco, mai finito. Qui troviamo il signor Adamo, di 85 anni, che ci conforta per il fatto di essere italiani, dicendo che dopo la fine della guerra etiopi ed italiani vissero in pace insieme. Ma poi con una battuta ci spiazza quando aggiunge che certo anche Ponzio Pilato era italiano e se ne lavò le mani pure di Gesù Cristo. Adamo ci mostra un libro, La civilisation de l'Italie fasciste en Éthiopie, una civilizzazione fatta di teste tagliate, corpi appesi a una corda e torsi nudi tra i trofei. E poi incontriamo Abba Mekone, nato a Gondar, l'antica capitale imperiale dell'Etiopia, nella regione della Mara. Mekone ha partecipato alle battaglie nel Tigray contro gli italiani. Ci dice che la lotta per liberare il proprio paese fu lunga e difficile, senza scarpe, vestiti, cibo e acqua, e paragona il generale Graziani ad Adolf Hitler.
Well, very was difficult that times. We are in a frosting. It's very dangerous to walk. We don't have shoes. You don't have clothes. You don't have food. No water. It was a time is very difficult at times, you know. And then, well, we following about our country for Ethiopian. And then
you fought.
We force, by force with Italian fighting, you know.
You managed to send them out.
Of course, yeah. Yeah. You know why? That is our country is very hard Ethiopia people. Ethiopian people very strong. Always honest. Always honest. He need to be free. And then that's why it's Gracianis. You know, like the how do you call it, that was a German
Hitler.
The same, you know.
Il 19 febbraio del 1937, Yekatit 12 nel calendario etiope, nell'ex residenza dell'imperatore Haile Selassie di Sabeba e al tempo sede del governo generale italiano, due uomini di origine eritrea lanciarono una decina di bombe a mano contro Rodolfo Graziani, viceré d'Etiopia. Tre italiani morirono e Graziani rimase ferito da diverse centinaia di schegge. La vendetta non si fece attendere, il massacro cominciò con i 3.000 anziani mendicanti che erano arrivati per ricevere qualche tallero d'argento e proseguì con il mandato di carta bianca da Roma. Per 3 giorni Addis Abeba bruciò letteralmente. Da parte etiope si è parlato di 30.000 morti, da altre fonti 10.000. Fikadu era piccolo, ma ricordo come l'italiano è per lui indelebile.
Quando abbiamo sentito, ero alla missione, no? Abbiamo sentito a Addis Abeba, è stato così. Cosa è stato? Dopo Abraham e dopo ci hanno buttato le bombe, ferito Graziani, ha fatto male a tutti, hanno ammassato, hanno bruciato.
Quando c'è stato l'attentato contro Graziani, quindi?
Sì.
Poi dopo qui a Addis Abeba c'è stata molta repressione.
Sì, hanno fatto male quella volta. Hanno ammassato, quasi dicono, c'è scritto anche, no?
30.000
uomini, ragazzi, bambini, vecchio, non hanno, insomma...
risparmiato nessuno.
Sì, risparmiato tutto. Hanno proprio ucciso, ammassato, bruciato. Noi alla missione ad Arar, lì abbiamo chiuso la porta. Mi ricordo il nostro direttore si chiamava Padre Marcellino, diceva: voi ragazzi non parlate, zitto, silenzio.
In quei giorni di terrore molti uomini di Addis Abeba fuggirono dalla città e i reparti del capo patriota Abebe Regai aumentarono di 10.000 uomini in pochi giorni. Un anziano di 88 anni ci assicura, mentre gli si increspa il labbro dall'emozione, che era uomo forte, Ras Abebe. Nella sede degli Arbegnoc c'è anche gente giovane. Uno è il figlio di un altro grande patriota, Mesfin Shilishi. Un altro ci dice che suo padre si chiamava Tessemerghete, un nome famoso perché pare sia stato uno dei primi Arbegnoc, uno di quelli che attaccò una colonna italiana nella zona di Debrecina, il monte Sinai in Amarico, a più di 3.000 metri di altezza. Su quel passo gli italiani costruirono un tunnel che ancora adesso si chiama Tunnel Mussolini, in cima a una salita infinita che continua a schiantare i motori dei camion. Tra gli storici di parte etiope, Shifra Bekele scrisse che la guerra d'Etiopia fu al contempo l'ultima guerra dello Scramble for Africa, cioè della conquista del continente, e la prima del secondo conflitto mondiale. Un altro osservatore è passato da questa regione e non l'ha dimenticata. Si tratta di George Steer, corrispondente di guerra britannico, che nell'aprile del 1937 scrisse per il Times la cronaca della distruzione di Guernica in Spagna. Quel tipo di guerra, però, non era già più una novità per lui. Un anno prima aveva raccontato l'invasione fascista dell'Etiopia e i bombardamenti con i gas. Fatti che gli bastarono per dire: arrivai in Etiopia giovane e andai via vecchio, senza possibilità di perdonare e dimenticare. Steer raccontò l'Iprite su uomini, bambini, campi, fiumi e animali. Guernica divenne il simbolo dell'orrore. I crimini italiani invece prima si nascosero nelle sanzioni della Società delle Nazioni, poi furono evidenti di fronte alle prove e infine morirono nel ricordo e nella ricerca della giustizia. Nessun processo internazionale per crimini di guerra, come invece accadde per i nazisti, ci ricorda Angelo Del Boca.
Purtroppo alla fine della guerra il Selassie aveva chiesto di fare una Norimberga africana e aveva ragione, insomma, con tutto quello che aveva patito il suo popolo, perché non soltanto lui parlava dei 300.000 morti, ma bisogna pensare alle distruzioni, ai furti, tutte le chiese sono state derubate, eccetera. E quindi aveva chiesto di almeno processare i capi, da Badoglio a Graziani, eccetera, Pierzio Viroli, cioè i personaggi più noti, e ha fatto un elenco di 900 persone. E purtroppo questo elenco, non per volontà italiana, ma sono stati gli stessi americani a consigliare ai Selassie a non insistere con questa richiesta, dicendo: noi ti aiutiamo, questo avveniva nel 46-47, noi ti aiutiamo a ricostruire il tuo paese, però lascia stare l'Italia e lascia stare i suoi generali. Ecco, quindi dobbiamo dire che nessuno dei responsabili è stato colpito, ha fatto un giorno di prigione.
Ogni 19 febbraio gli Arbegnoc sfilano in corteo, si incontrano la mattina presto in sede, si appuntano le medaglie e poi via a passo di bastone verso una delle piazze principali della città, all'ombra di un obelisco, con le sculture che ricordano il massacro di Graziani del 1937. I ricordi di chi allora era adolescente si mischiano a quelli raccontati da padri, madri e fratelli. Sono sopravvissute al passare del tempo e alla decimazione di quella che viene chiamata la generazione persa. Graziani volle lo sterminio dei giovani istruiti, del clero ortodosso del monastero di Debre Libanos. Ma Graziani aveva troppe ombre da seguire. La resistenza era diventata un affare di tutti, aristocratici e preti, uomini di lettere e di zappa, giovani e anziani. Perfino la musica nascondeva insidie. La voce del padrone registrò e stampò 250 canzoni tradizionali nelle lingue abissine, ma poi le ritirò perché nei doppi sensi della lingua amarica c'erano certo messaggi patriottici, come quelle che sentiamo. La La guerra d'Etiopia ha anche una storia di campi di detenzione e concentramento. Dalane in Somalia e Nocra nelle isole d'Alak sono i più famosi. Ma alcuni storici hanno notato i ricordi della rappresaglia di Graziani che continuò al chiuso delle caserme. Storie precise di interrogatori e torture e nomi ambigui come quello di un maresciallo che si chiamava Bellissimo. L'ex caserme di Addis Abeba si trovano in zone della città che si chiamano Piazza, Mercato, La Posta. Nomi pittoreschi per un passato epico. Insospettabile nella sua bellezza anche una casa di architettura greca e indiana. Ora è una caffetteria, ma la cupola sul tetto è fatta come un elmetto e a qualcuno ricorda quello di Mussolini. La prigione di San Giorgio è da molti anni una scuola elementare. È vicina a un fiume e fino a pochi anni fa ogni tanto da lì emergevano resti umani. Uno dei basisti dell'attentato a Graziani ci morì senza più unghie e capelli. Una prigione si chiamava Alembekan, che con etiopica ironia vuol dire addio al mondo. Fu prigione fino al 1941 per gli etiopi sotto gli italiani, poi fino al 1974 per gli etiopi sotto l'imperatore. Gli Arbegnoci ogni 5 maggio tornano in piazza ad Addis Abeba per la loro festa della liberazione. Mettono via le lance e riprendono in mano i bastoni da passeggio. Il 5 maggio del 1941 c'era anche George Stier ad accompagnare Haile Selassie nel suo ritorno trionfale, tra i generali inglesi e i capi patrioti.
On the 5th anniversary of the entry of Italian troops into Abyssinian capital, His Majesty Haile Selassie returns in triumph to Addis Ababa. A great ovation is given him by his subjects, who witness the moving spectacle of their emperor attending a thanksgiving service at the Cathedral of St. George.
Il re dei re, oltre alla pacificazione, decise anche la restaurazione. La resistenza era di un interclassismo sospetto per una nazione dove la prima classe era un diritto dinastico e l'imperatore discendeva da re Salomone. Haile Selassie ringraziò e poi congedò i patrioti. Qualcuno fece una brutta fine, come Belai Zeleke, capo patriota dal grande consenso, impiccato perché era una minaccia per la monarchia. Haile Selassie, il vincitore, il modernista, uno dei padri dell'Africa Unita, vide il pericolo più dell'opportunità. Poi, in un discorso alla sua gente, Haile Selassie disse di non vendicarsi degli italiani rimasti. Era cominciata la pacificazione. Con orgoglio, come sentiamo in un intervento dalla sua residenza, disse che con forza, coraggio e fede il popolo etiope ha dimostrato che Davide può ancora combattere Golia.
It is good that you are here to record this picture of me in my palace garden at Addis Ababa. People who see this throughout the world will realize that even in the 20th century, with faith, courage and a just cause, David will still beat Goliath.
Lo sa anche Ficadu, che con fierezza ci lascia con un sorriso e gesti di fratellanza a chi gli chiede se non abbia rancore contro gli italiani.
Io non ho mai odiato gli italiani, perché parlavo bene con loro, stavo bene con loro, quando qualche volta usciamo fuori dalla missione in vacanza, andavo alla casa di mio zio era maestro, andavo al bar e allora parlavo con loro. Dove sei stato? Questo ragazzo parla di noi grammaticamente più di noi, sai? Cosa mangi? Pasta spaghetti, mi invitano. Ehi, pastino, mi hanno detto.
La chiamavano Pastino.
Pastino, sì, Pastino, ehi.
Poi a microfono spento assicura che il 5 maggio lui brinda. A che cosa diciamo? Alla pace, grazie al cielo.
Hey, 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 hey
E questo era il reportage dall'Etiopia di Fabio e di Cristina Artoni. In Etiopia il 5 maggio si celebrano i 75 anni dalla liberazione dall'occupazione fascista. Un saluto da Roberto Festa, questo era Candida.